Ecco, prendiamo il nostro foglio, il tema di questa sera è Umili per il Regno e continuiamo questo nostro momento insieme nei passi del cuore di Gesù per scoprire cosa significa essere umili. Abbiamo letto questo versetto del Vangelo di Luca, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. È chiarissimo. E ci dà subito delle coordinate molto, molto chiare, molto precise. E adesso proviamo a leggere quello che c'è sul nostro foglio. Riprendiamo il nostro piccolo approfondimento sull'umiltà, partendo proprio da questo versetto del Vangelo di Luca, per ricordarci che quell'esaltazione che il Signore ha pensato per ciascuno dei suoi figli passa per la via stretta e richiede una ferma decisione di assomigliare a Lui e alla celeste mamma che è umile e alta più che creatura. L'esaltazione maggiore il Signore l'ha avuta quando è stato innalzato, quando sulla croce ha mostrato tutto l'amore di Dio ed è diventato motivo di salvezza e di speranza per ogni generazione. L'anima umile è profondamente nascosta in Dio ed è distaccata da tutto e da tutti. Vive protesa verso il Signore, in ascolto di Lui, fa tesoro della sua parola. E qui guardiamo Maria. Quanto è stata nascosta, distaccata, tutta rivolta verso il Signore. Faceva tesoro della parola di Dio che meditava nel suo cuore giorno e notte. E in lei la parola è diventata carne. L'anima umile non tiene conto di sé, non vive di pretese sugli altri, ma sempre e solo da sé, e questo in ordine a Dio, nel senso che non pretende da sé per vanagloria, ma per rispondere alla vocazione ricevuta. Com'è difficile nel quotidiano non tener conto di sé e non coltivare ancora pretese sugli altri. Com'è difficile pretendere da se stessi, però solo in ordine a Dio, non per sentirsi bravi, ma per rispondere a quella vocazione che ci è stata data. L'anima umile non si valuta in modo da considerarsi migliore degli altri, ai quali cede volentieri il passo e prega, soffre e offre. Perché Dio non gloria a Dio come e più di lei, e anche questo è un passo difficile. Pregare, soffrire, offrire, perché l'altro dia gloria a Dio anche più di me, secondo quello che il Signore ha pensato. L'anima umile non si affida al proprio pensiero, al proprio giudizio, ma alla parola. Ha un'apertura di cuore tale da consentire di ritornare sui propri passi, di riconoscere gli sbagli, gli errori che sono i difetti di conoscenza e di valutazione, di intelletto, e sommamente i peccati che sono atti disordinati della volontà che si ribella a Dio e si fa misura e modello di vita per sé e per gli altri. Quanti non sentono più il bisogno profondo della confessione? Perché hanno smarrito l'idea del peccato, il senso del peccato. È umile chi sa ascoltare più che voler essere ascoltato, chi va incontro e si piega per accogliere le creature pronto a giustificarle sempre, senza fare però sconti sulla verità. È umile chi lascia il giudizio dei fratelli a Dio, ma giudica secondo retta coscienza, alla luce dello Spirito Santo, i fatti, le situazioni di ogni momento. Anche qui possiamo fare facilmente l'esame di coscienza della nostra giornata. Quanto desideriamo ancora essere ascoltati e quanto invece siamo disposti a diventare l'orecchio di Gesù che ascolta e accoglie le creature. E poi c'è questo richiamo importante al giudizio che dobbiamo lasciare a Dio, al giudizio della persona, del fratello, della creatura, perché ma non ci dobbiamo sottrarre al giudizio secondo la retta coscienza, alla luce dello spirito, dei fatti e delle situazioni di ogni momento. Questi ci competono. Non giudichiamo le creature, ma i fatti e le situazioni sì, e indichiamo con chiarezza, con carità, con amore, la via della verità, della vita, che è Cristo. Chi è umile non brama di essere superiore agli altri, e soprattutto, quando anche ciò fosse oggettivamente vero, non desidera che questo si veda, che sia riconosciuto. Attribuisce a Dio il merito di tutto ciò che è bene e consegna alla misericordia quello che bene non è perché sia redento. Il suo modo di parlare è mite, rispettoso, non si impone, non pretende di avere sempre ragione e non si irrita quando viene contraddetto. Propone, e se è in cammino nel fiat, ha una sola proposta da fare, una sola cosa gli sta a cuore. Per questa sola impegna mente, cuore e vita, e ancora i suoi modi sono pacati ma naturali. Non c'è nulla di sdolcinato, di artefatto, è di poche parole e rarissimamente parla di sé. Anche questo aspetto è importante. Come sono i nostri modi? Sono opacati, ma al tempo stesso naturali, veri, non costruiti. Non dobbiamo sembrare buoni, dobbiamo esserlo perché colui che è buono in noi respira. Chi è umile non ostenta i beni di questo mondo, pensa consapevole che tutto è dono ed è disposto alla condivisione di ciò che è e che ha con cuore lieto. È più facile condividere ciò che si ha rispetto a ciò che si è. E soprattutto il Signore ci chiede che dobbiamo condividere l'una e l'altra cosa, ma con cuore lieto, perché la Scrittura ci dice che Dio è glorificato quando doniamo con cuore lieto, non per obbligo. Chi è umile pratica la mortificazione, che come sappiamo bene è quella santa pratica che nel divino volere ci assiste per dare morte alle opere di morte, perché possano emergere e crescere quelle opere che portano alla vita. Quando parliamo di mortificazione abbiamo istintivamente un po' di fastidio, ma in realtà noi stiamo mortificando quella parte degradata di noi che ci allontana dalla vita, e mentre mortifichiamo questa parte riscopriamo la nostra dignità, quella che ci viene da essere figli di Dio, riconosciuti dal Padre attraverso il sangue di Cristo. E ancora, l'umile non è pauroso, non è uno che scappa, che si tira indietro perché ha paura, e se le circostanze lo richiedono, sa essere ardito, si spinge avanti mettendosi in prima fila dietro al suo Signore, però certo che la sua forza e la sua difesa sono invincibili perché custodite dal potente. Non teme di perdere la faccia, la reputazione, la rispettabilità davanti al mondo, ma admira di essere sempre riconosciuto dal Padre come figlio. Gesù la reputazione l'ha persa, ha perso la rispettabilità nelle ore della passione, vediamo come viene trattato. Eppure si lascia fare tutto, perché in questo doveva manifestare il suo essere figlio obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E questo è qualcosa che impegna tutti i discepoli, ma in modo specialissimo coloro che vogliono camminare nel regno della divina volontà. L'umile concede a tutti e sempre il perdono, e soprattutto chiede perdono con sincero dispiacimento. A volte è più facile perdonare che chiedere perdono. Eppure anche questo è un passo importante. Quando facciamo fatica a chiedere perdono, a dire grazie, vuol dire che l'orgoglio dentro di noi sta molto bene, forte. L'umile fa sempre il primo passo, ricordando che Gesù ha fatto così con noi, incarnandosi per restituirci quella corona di gloria che abbiamo perso quando abbiamo tentato di rubarla in Eden. Quante volte magari ancora ci capita di pensare o di dire non tocca a me, lui, lei hanno sbagliato, toccano a lui, a lei il primo passo. No, primo passo tocca a noi, perché Gesù ha fatto così. E la scrittura dice che se mentre stai per presentare i tuoi doni all'altare, ti accorgi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, vai e fai la pace con lui. Non dice se tu hai qualcosa contro tuo fratello, no, se tuo fratello ha qualcosa contro di te, vai e fai la pace con lui, poi torna e fai la tua offerta e allora sarà gradita. L'umile, se accusato, di norma non si difende, non si giustifica, lascia a Dio questo compito e aspetta in silenziosa preghiera, in dolorosa, amorosa offerta. Questo di norma, cioè se io vengo accusata di, non lo so, di aver ucciso qualcuno, ho il dovere di dire che non è vero. Il cuore umile sa di essere terra, ma terra mantata di luce, abitata dall'amore, e per questo è lieto e porta pace, quella pace che dentro di lui respira e lo muove con ordinata pacatezza. Mettendo insieme tutti questi spunti, abbiamo l'istantanea dei figli di Dio e sommamente dei figli del divino volere, in cui si devono vedere chiaramente le insegne del Re, cioè il volto di Gesù. Riusciamo a specchiarci almeno in qualche aspetto in questo ritratto? E poi c'è questo messaggio di Capodanno del 2012 che sicuramente ricordate perché l'abbiamo ripreso già altre volte. Figli benedetti, a volte voi siete specchi deformanti e l'immagine di me che offrite alle creature non è attraente e soprattutto non è vera. Non emana fascino da una somiglianza deforme, la bellezza che cattura è offuscata al punto che si confonde con la bruttezza che respinge. E questo nei miei fedeli. Figli del divin volere, voi che sperate solo in me e siete la mia speranza, voi che mi permettete di fare brillare su di voi il mio volto, voi siete ancora speranza al mondo. Il fiat vivente sulla terra è l'unico ossigeno che rimane per membra e menti comatose con un residuo anelito di vita. La vostra presenza risveglia guizzi insospettati, mi riconsegna figli perduti, vi benedico ora e per sempre, Gesù. È terribile essere uno specchio deformante, perché anziché attirare le creature le allontaniamo e anziché fare l'opera che il Padre ci ha affidato, svolgiamo l'opera di qualcun altro. Chiediamo allora di essere uno specchio limpido, semplice, aperto, disposto a lasciarsi pulire dalle mani di Maria, riordinare dal sangue di Cristo, abbellire dai doni dello Spirito ed abbracciare nel cuore del Padre, perché solo così davvero possiamo essere quella speranza che il Signore vuole ancora seminare nel mondo. Lui dice per risvegliare menti e membra comatose. È vero questo, però il Signore dice che è possibile. Con la sua presenza anche un residuo anelito di vita può essere risvegliato, può essere riacceso e noi siamo chiamati a fare questo, giustificando tutte e tutti davanti al Padre come Cristo giustifica noi continuamente davanti al Padre. Quando vediamo qualcosa di brutto, ripariamo, preghiamo, facciamo la nostra parte, giustifichiamo le creature e facciamo nostra la preghiera di Gesù e anche di Santo Stefano che hanno detto Padre perdona perché non sanno quello che fanno. Ecco, Padre perdona deve essere sul nostro labbro sempre. Ricordiamocelo questo e quando ci viene qualche pensiero di dire qualcos'altro, ricacciamolo, perché quella lingua non appartiene al Padre e quella non è parola, quella non è vita. Noi siamo chiamati ad accogliere la vita, a donare la vita e lo facciamo con tutto quello che il Signore ci ha dato. Certi della sua presenza, della sua protezione, della sua forza che rende possibile anche quello che umanamente magari possibile non è. Perché il nostro Dio è il Dio dell'impossibile. Maria è madre ed è vergine e questo ci dice tutto. Anche noi possiamo generare Cristo nelle creature e ottenere una pioggia di grazia per accompagnare il mondo non verso la fine, ma verso l'alba nuova che vedrà asciugato ogni lacrima e ci vedrà accanto al re con l'abito nuziale, in gioiosa e immensa gratitudine, perché sappiamo che è solo dono, dono del suo amore, dono della sua misericordia e dono di quella grazia che ci concede di accogliere perché possa portare frutto secondo la sua infinita sapienza. Ecco, questo è quello che c'era sul nostro foglio e sono gli spunti che il Signore ha suggerito in preghiera. E adesso io lascio a voi, come sempre, con libertà e con la gioia di poter condividere, di poter fare insieme questo cammino, perché non è scontato ed è un dono grande per tutti noi. Vieni, sorella.
Allora, anche questa sera si parla di umiltà. Sfogliando gli scritti di Gigliola del 2017 ho trovato questo. Imparate da me che sono mite e umile. Il Salmo dice 10:17: O Signore, tu esaudisci il desiderio degli umili, tu fortifichi i loro cuori. In Isaia 66 dice così: Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile, e su chi ha lo spirito contrito, e su chi teme la mia parola. Dunque, Gesù ci parla sempre di essere umili. Dobbiamo confidare in Lui e riconoscere i nostri sbagli e accettare le correzioni con umiltà. Anche Maria, in umiltà, ha detto sì al Padre.
E noi vogliamo dire il nostro sì al sì di Maria, perché rimanga custodito per sempre.
Allora, ritorno alla scorsa settimana. Onestamente devo dire che non mi sono mai ritenuta molto superba, abbastanza umile. E la scorsa settimana sono uscita un po' con la coda, come si dice. Infatti ho detto a Gigliola, non sono intervenuta perché avevo bisogno di riflettere un po', e allora ci ho riflettuto un po' in settimana, in questi giorni, perché sono uscita dicendo: Antonella, sei forse meno umile e più superba, insomma al contrario di quello che pensavo di essere. E perché, insomma, quello che tu ci hai detto, sia la volta scorsa che questa volta, ci gratta bene, anche se onestamente riconoscendolo sappiamo che è parola di Dio, sappiamo che se viviamo della sua parola, ecco, dobbiamo comportarci con queste, secondo questi valori che tu così magistralmente hai scritto, come tu li hai scritti. E comunque poi bisogna appunto verificare fino a che punto la nostra terra si va purificando o rimane ancora proprio terra a terra. E l'altra volta tu ci hai detto che ci sono due umiltà, quella dell'intelletto, e va bene, ci hai spiegato che ci dobbiamo chiaramente rendere conto che siamo creature imperfette, e questo ok, perché come tali ci riconosciamo bisognosi appunto di salvezza, peccheremo altrimenti contro lo spirito, giusto? E poi ci hai parlato dell'umiltà della volontà, che è propria di Gesù, perché Gesù si è abbassato fino appunto a diventare uomo. Quindi, quindi è proprio questa umiltà della volontà, se non ho capito male, è proprio questo atteggiamento del cuore che deve diventare la nostra regola, la nostra norma di vita. Ecco, poi nelle riflessioni che tu hai scritto dicevi anche questo, che l'umile non si affida al proprio pensiero, non si affida al proprio giudizio, e ancora che occorre giustificare senza fare sconti, è scritto poi sulla verità, giusto, con la V maiuscola oggi. Ecco, allora, riprendendo la prima riflessione, allora mi sono appunto detta, ma fino a che punto io giudico col mio pensiero o invece col pensiero del Signore? Ecco, questo limite, questo confine che mi ha un attimino che fatto pensare, credo anche giustamente. E allora mi sono detta, questa correzione fraterna implica per forza una fusione, implica una comunione con il cuore di Cristo, altrimenti non è fraterna, altrimenti è frutto della mia terra, del mio io, e altrimenti pecco di cosa? Di orgoglio e pecco di superbia. I conti tornano, vero? Eh sì, i conti tornano. E poi dico, ma anche nelle ore della passione il Signore ci spiega tutto questo. Quando lui è interrogato, a volte parla e a volte tace, più delle volte tace. E quando tace lo fa per la salvezza dell'anima nostra. E quando parla, parla proprio per la gloria del Padre, ma senza coinvolgere i discepoli. E allora io lì riflettendo dico, ma io quando parlo per salvarmi coinvolgo? Perché, e magari non con cattiveria e non per voler, ma perché ancora l'istinto, diciamo così, negativo, ecco, mi porta insomma a dire quella parola che è una giustifica, ecco, mentre così non è. Allora ne ho parlato anche oggi col confessore, ho parlato di questa cosa e gli ho detto, tanto possiamo dirgli queste cose, non siamo fra fratelli, ho detto, senta, ma quando io, perché stiamo anche nel nostro gruppo di preghiera parlando di questo tema dell'umiltà, ma quando si corregge fraternamente, caspita, a volte magari ho la difficoltà di fermarmi o anche di non cominciare, perché sono io che parlo, il Signore che parla in me. Certo ci vuole la preghiera, ci vuole la richiesta dello Spirito, però il dubbio mi rimane. Il dubbio onestamente mi rimane. E allora il confessore mi ha detto così, che il primo passo per, diciamo, correggere l'altro è perdonarlo. Ecco, perdonarlo e quindi è dimostrare un'estrema carità. Perché senza appunto questo non si può neanche pensare di correggere il fratello. E poi certo anche si dice la preghiera, l'affidare il fratello al Signore e il Signore poi, insomma, ritorniamo, ecco, a quanto Gigliola ci ha detto, a quanto anche abbiamo capito, ma che dobbiamo mettere in pratica, insomma. E ad esempio nella 22esima ora Luisa dice: Signore, bacio la tua testa coronata di spine e ti chiedo perdono di tanti miei pensieri di superbia, di ambizione di proprio sì. Ma povera Luisa, ma dove ce l'aveva la superbia? Ce l'aveva? Oh, appunto, io ho detto, mamma mia, mi sono sentita, quando mi sento, non solo adesso, ma quando leggo questo punto dico, e poi adesso che parliamo del discorso dell'umiltà, che è l'opposto della superbia, viene ancora più così stridente questa cosa. Fratelli, per essere umile bisogna vivere non del nostro io, ma solo della volontà di Dio. Che il Signore mi aiuti.
Che il Signore ci aiuti tutti, perché avete visto che stiamo andando molto nel dettaglio e cercando di far emergere aspetti che magari prima scivolavano via, no? Come quando uno comincia a fare mestieri in casa, prima fa il grosso e poi dopo si dedica ai particolari. E di solito i particolari ci vuole più tempo. Sì, e vediamo di più. Sì, vediamo tanto, tanto di più. Quello che prima ci sembrava normale, adesso invece, per grazia, ci balza all'occhio come una stonatura grande, come una cosa grande che non va bene, e questa è grazia. Poi tu dici che come faccio a capire se è il Signore che parla con... È il tuo cuore che te lo dice, è il tuo cuore. Perché se nel tuo cuore tu hai amore, comprensione, desiderio di ogni bene per l'altro e non c'è giudizio, non c'è risentimento, allora è il Signore. Se invece c'è qualche erba malvagia o qualche erbaccia di un po' di risentimento, un po' di... E lì si è infilato qualcos'altro. È il cuore sempre che ci dice, e se chiediamo al Signore di farci comprendere, lo fa, lo fa. Quando non comprendiamo è perché o non chiediamo o non vogliamo sentire. E ci è comodo, ma che poi non è comodo perché alla fine ti fai solo del male, no? Però ti illudi di farla franca, ma non si fa franco niente qui. Cioè, prima o poi, la scrittura dice che verranno gridate sui tetti le cose dette nelle stanze più segrete. Quindi cosa devo farla franca? Però quando verranno gridate queste cose sui tetti, siccome tutto sarà carità, sarà solo amore, non ci sarà giudizio. E questo dobbiamo fare anche noi, perché Gesù e lo Spirito sempre ci giustificano, mentre lo Spirito del mondo sempre ci accusa. Prima ci induce nella tentazione per farci cadere nel peccato e dopo ci accusa. Signore, no. Signore ci sorregge e ci giustifica sempre. E questo dobbiamo farlo anche noi. Se non facciamo questo è perché ancora noi agiamo, ma senza lasciare il primato a Cristo.
In questi momenti ho pensato, il Signore, era la sera dello Spirito Santo, il Signore, offre a noi la sua vita, offre a noi la sua presenza dentro di noi per farci diventare figli legittimi da adottivi, ma comunque legittimati, no? Suoi. Quindi Gesù, Dio, viene dentro di noi attraverso lo Spirito Santo, che è un dono di Gesù e del Padre, viene dentro di noi per essere accolto, sentir parlare il modo di giudicare del Signore. Il Signore non giudica, il Signore viene per salvare, per amare, ma soprattutto per donarci la sua vita e avere da noi minimo di risposta di accoglienza. Allora, la non accoglienza è proprio tipica dell'umiltà, della non umiltà, perché se io comincio a dire ma no, dice delle cose che non sono realizzabili, non è credibile, ecco, è perché non ci credo, o nella potenza o nell'amore, ma lui è amore, dopo è potenza. Quindi è sempre la nostra volontà di indipendenza e quindi di superbia.
L'amore di Dio è amore onnipotente e nella divina volontà noi non siamo solo, tra virgolette, figli adottivi amatissimi, diventiamo figli primogeniti come Gesù, perché diventiamo un altro Gesù. E questa è proprio la specificità di questo cammino. E non è che ci siamo montati la testa, è piena umiltà dirlo perché è dono, non è che ce lo siamo meritato. E Dio ce l'ha dato. Cioè, la vera umiltà è riconoscere i doni di Dio nella loro grandezza, accoglierli, trafficarli, farli conoscere perché possano portare tanto frutto. Cioè, se uno è chiamato a servire il Signore, deve fare quello che gli è chiesto. Se Papa Francesco avesse detto no, 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 io voglio essere uno, non faccio il Papa, avrebbe tradito quella vocazione che il Signore aveva su di lui. Quindi dobbiamo vivere tutto in ordine a Dio, lasciando fare a Lui con pace e come fanno i bambini che si lasciano fare.
Io volevo dire solo questo, che il cammino dell'umiltà, cioè l'umiltà nel nostro cammino è fondamentale. È fondamentale perché, cioè io mi accorgo, personalmente che cerchiamo di vivere nell'umiltà, perché i grandi maestri sono Gesù e Maria. Il dono, siamo sempre più uniti a Gesù e a Maria. Infatti io, avendo letto questo, l'hai scritto tu, cioè lo Spirito Santo ti ha illuminato. E poi niente, volevo sottolineare questo, che ho fatto esperienza un po' di mesi fa. Si è accusato di norma, vabbè, è stato, non si difende, non si giustifica, lascia a Dio questo compito e aspetta in silenziosa preghiera, indolorosa, perché il dolore c'è, amorosa offerta. E poi, e questo mi ricordo che mi ha ferito tantissimo, perché è stato proprio davanti al Santissimo questa cosa qui, no? E però poi, lasciando il giudizio a Dio, ci è voluto del tempo, però questa persona poi praticamente con me ha cambiato completamente. E lì provi, c'è una libertà, cioè ti senti proprio leggera, leggera. E per fare questo cammino ci vuole veramente tanta, tanta, tanta umiltà. E dobbiamo chiederla sia a Gesù che a Maria, che sono il nostro modello, no?
Sì, perché Gesù ci aveva detto un po' di tempo fa che nessun orgoglioso verrà concesso il dono, perché è l'orgoglio che ci ha chiuso le porte del paradiso. E quindi Gesù ce le riapre, però non possiamo tornare lì con le insegne del nemico. Torniamo lì con le insegne del liberatore, diventando liberi e vivendo proprio questa leggerezza che tu hai detto. Perché poi il Signore davvero ti fa provare una gioia infinita. E quel dolore che si prova è fondamentale, perché diventa strumento di redenzione. Gesù sulla croce ha sofferto e continua a soffrire nella croce eucaristica, e questo dolore salva il mondo. E allora, quando anche noi uniamo il nostro piccolo dolore al dolore di Cristo, diventiamo partecipi e completiamo in noi quello che manca alle sofferenze di Cristo, non perché a Lui gli manchi qualcosa, ma manca la nostra parte, quella che Lui vuole vivere attraverso ciascuno di noi.
Abbiamo iniziato la preghiera col Rosario allo Spirito Santo. E poi, prima di iniziare la condivisione, tu hai detto che dobbiamo decidersi sul cammino. Questa settimana ho riflettuto un po', cioè lo Spirito Santo forse mi ha dato la spinta, e una delle cose che mi sono chiesta è: perché Gigliola ci fa le domande? Forse qualche tempo fa non le facevi, secondo me adesso ce ne sono di più. E poi mi sono chiesta, forse ce le fa per farci capire, scoprire, vedere, ma in che momento sono in questo cammino? Conosco la divina volontà, ma la vivo? Invece questo è l'obiettivo, così, sì, imparato bene. I mesi scorsi, quando abbiamo fatto il giri, così, quello è rimasto. Però il fatto di viverli tutti i giorni, io credo di non poterlo fare. Non lo faccio. E poi mi è venuta un'altra... Una sera andavo a letto alle 11, mi viene in mente una parola, il tetto. C'è stato? No, c'è stato un ritiro ad Assisi nel 2005, si parlava del tetto. Sono andata a cercarlo e lì c'è la descrizione come fai tu a arrivare al tetto, a ritornare allo stato primiero. Così sono andata proprio a leggerlo. E dei punti c'erano che appunto c'è l'accoglienza della redenzione, siamo battezzati, ci sono i sacramenti, eccetera. C'è il dono offerto da Dio, no? Divin volere, il cammino, la conoscenza e l'esperienza. No, la missione, la croce, e quindi arriva ad essere il tetto, ad essere figlio completo, penso, no? E allora adesso credo di aver capito questo, che il foglio che tu ci dai spiegato bene, poi forse durante la settimana io lo abbandono. Invece tutta la spiegazione che hai fatto questa sera l'hai fatta perché ci deve servire per diventare veramente figli del divin volere. Come cristiani, sì, cioè, questa è una cosa proprio specifica, come stava dicendo lei prima, no? È una cosa specifica per noi. Allora ho detto, cercherò durante la settimana di vedere questo che tu hai scritto, chi è l'umile, come deve essere, no? E cercarle di vivere. Così potrò capire se veramente sono mi sto muovendo nel cammino del divin volere, no? E cercherò di capire cos'è l'umile e non è pauroso.
Io mi ricordo che all'inizio di questo cammino, quando si andava ancora da Bachita, molti di voi c'erano, e era il giovedì, vi ricordate? E c'era tutte le settimane praticamente il messaggio che ci veniva dato. Poi vabbè, c'era la preghiera, veniva letto, veniva spiegato e poi lo portavo a casa. Avevo preso un'agenda, li tenevo incollati e passavo una settimana su quella parola lì. Quindi alla sera, prima di dormire, la riguardavo. E questo mi ha aiutato tanto, perché ha fatto in modo che quella parola lì, accolta con gioia, con gratitudine, in quel momento lì di preghiera insieme, poi si incarnasse nel quotidiano. Ecco, Maria ha fatto così, le custodiva nel cuore. Ecco, se anche noi custodiamo nel cuore la parola di Dio, che c'è consegnata dalla Chiesa, e la parola specifica della Divina Volontà, che fa parte del nostro specifico, allora davvero camminiamo nei passi del Signore e vediamo cambiare la nostra terra, che non è più quella di prima. Penso che nessuno possa dire, no, guarda, la mia terra è rimasta quella di 15 anni fa. Non è vero. E poi c'era anche questo messaggio che diceva che quando uno vuol costruire la casa, prima di pensare al tetto, guarda le fondamenta. Lo ricordate? E diceva...
Sì,
è scontato, però il Signore diceva hai posto attenzione a dove hai costruito. Ecco, andate a cercarlo questo messaggio, perché è molto importante. Noi dobbiamo costruire sulla roccia che è Cristo, e prima di pensare di poter mettere il tetto, dobbiamo faticare nelle fondamenta.
Il fondamento va fatto con un vero discernimento sulla parola, allora costruiamo sulla roccia. E io vorrei soffermarmi un attimo su questo messaggio, no? A parte tutto il resto, ne hanno già parlato le sorelle, è sempre, diciamo, ricco questo diciamo, foglietto, non è giusto dire così, però non mi viene altro, questo foglietto che tu ci prepari tutte le settimane, no? Questa spiegazione della parola su questo messaggio, perché me lo ricordo bene, perché lo stavo seguendo mentre che lo leggeva Aurora, mi pare, e quando la prima parte, diciamo, che sembrava che parlasse di qualcun altro, no, di chi non faceva parte, poi quando dice e questo nei miei fedeli, questo qua mi ha scosso, perché come? Cioè, non me l'aspettavo, no? Perché questo ho detto, come? Sembrava quasi che noi stavamo volando e questo qua è un po' una scoppiettata ravvicinata, mica che abbiamo sentito i pallini che arrivavano. E questo, diciamo, in questo cammino si è capito bene questo, perché ogni volta che noi usciamo, cosa diventiamo? Diventiamo non più somiglianza, ma una figura deforme, no? Perché non siamo più somiglianze di Gesù, ma andiamo dall'altra parte. Quindi che mi ha fatto capire molte cose, perché insomma ogni volta che andiamo via è come vedere, non so, di solito si dice, di solito dice quando una donna si sveglia al mattino tutta spettinata, tutto, è meglio che vada prima a sistemarsi, no? Ecco, ci vediamo un po' così, no? tutti un po' trasandati e non siamo belli, quindi bisogna rientrare subito e stare attenti, perché sennò non si cammina nel divino volere.
Sì, questo messaggio inizia con figli benedetti e poi continua con figli del divin volere, perché lui fa un passaggio. E questi suoi fedeli, che sono i cristiani di tutti i tempi. Quanti nella Chiesa danno questa immagine di specchio deformante? E spesso io mi metto lì, sì, perché in tante occasioni sono stato uno specchio che, anziché attirare, allontanava. E penso che questa esperienza ce l'abbiamo bene. Adesso però abbiamo la grazia di renderci conto. E allora ci mettiamo in ginocchio, in preghiera, ci lasciamo rimettere in ordine e poi riprendiamo il nostro servizio. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Altrimenti la prossima settimana, siamo già al 31 di gennaio, fratelli e sorelle, imparate da me che sono mite e umile di cuore. E Natalina ci ha ricordato che questo versetto l'avevamo già preso in considerazione nel 2017, giusto? Ecco, e adesso ci ritorniamo. Perché? Perché noi non siamo più quelli del 2017, quindi lo Spirito ci aiuterà a fare un passo in avanti in questo senso. Io non mi ricordavo, per esempio, Cioè, voi tante volte mi riferite cose che io dico: Signore, ma che memoria, come sono bravi, io me lo ricordo mica. E siamo Matteo, capitolo 11, versetti 25 e 30. Facciamo un canto alla mamma.